Nella liturgia celebriamo sempre i misteri di Cristo. Basti ricordare le parole dei prefazzi latini. E voi, se avete una volta la possibilità, leggete i prefazzi straordinari del rito occidentale mozarabico. Io ne sto preparando un'edizione in italiano che non esiste, perché questo rito molto vicino all'ambrosiano, ma ogni Eucaristia ha un prefazio diverso, si chiama il Lazio molto lunga, ma dice sempre, come i nostri prefazzi, nel mistero del Verbo incarnato, nel mistero adorabile del Natale. Mirabile, stiamo dicendo in questi giorni nel prefazio, mirabile è l'opera compiuta nel mistero pasquale. E poi comunque per questo mistero di salvezza. Vedete dunque come presente il mistero. Ma ciò che va messo in risalto è che sempre viene celebrato il mistero pasquale. Perché il mistero pasquale non può essere ridotto semplicemente a morte e resurrezione, perché in quel caso noi svegliamo la vita di Gesù e noi dobbiamo stare attenti. La vita di Gesù non è solo morte e resurrezione, è tutta una vita spesa per i fratelli, offerta a Dio. Come ricorda la lettera agli Ebrei, Gesù ha detto al Padre: tu mi hai preparato un corpo, citando il Salmo 40. Cioè tutta una vita ti offro, e come dice Paolo, offrite i vostri corpi in sacrificio, non solo la nostra morte. È stata una riduzione quella di ridurre l'Eucaristia al sacrificio della croce, una grave riduzione, perché abbiamo svilito la vita di Gesù. Addirittura c'era un inno, qualcuno di voi se lo ricorderà, latino, è scomparso, ma era un inno dell'Avvento, in cui si diceva: tu sei sceso dal cielo rapidamente per salire sulla croce. Ve lo ricordate? Allora è una sintesi apocalittica, come sanno fare gli apocalittici, ma oggi che non abbiamo più una lettura apocalittica raccorciata dell'evento, noi dobbiamo dire ai nostri fedeli che tutta la vita di Cristo è mistero pasquale. Quando gli evangelisti hanno sentito il bisogno di dire che a Betlemme Gesù è stato perseguitato da Erode, Gesù ha vissuto il mistero pasquale fin da piccolo. Quando cercavano di ucciderlo in Galilea, quando gli dicevano che è un indemoniato, quando gli dicevano che è un falso profeta, lui viveva il mistero pasquale. La Pasqua è il passaggio. È il passaggio da Dio a questo mondo e da questo mondo al Padre, soprattutto nell'ottica del quarto Vangelo. Quindi noi celebriamo sempre il mistero pasquale. E proprio su questo fondamento a volte si registrano ambiguità, confusioni, che rendono mancante o patologica la stessa comprensione del mistero. Ma sostiamo un momento sul rapporto tra mistero pasquale e liturgia o azione sacramentale. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento l'azione liturgica sacramentale è anticipazione profetica di ciò che Dio sta per compiere. È significativo, pensateci bene. Dio chiede di fare il rito della Pasqua prima che escano. Avete mai pensato al valore straordinario che ha questo? Noi penseremmo: sono usciti dall'Egitto, hanno celebrato la Pasqua. Ma voi tutti sapete che invece al capitolo 12-13 dell'Esodo si insiste in maniera molto precisa: voi la sera prima dell'evento pasquale, voi vi troverete per la cena, mangerete l'agnello. È la lettura che fate il giovedì santo in cena Domini la prima, e si celebra la Pasqua prima, perché l'evento liturgico prepari e causi l'evento nella storia. Ma anche Gesù è la vigilia che lui ha istituito l'Eucaristia. che non solo per spiegare ciò che sarebbe avvenuto il giorno dopo nella passione e morte, ma per mostrare che quella sua azione andava incontro alla volontà di Dio, era il suo amen libero alla morte, passione e resurrezione. Prima che avvenga l'evento fondatore c'è la celebrazione. Il contrario di tutto quello che avviene in tutte le religioni, in tutte le culture, in cui c'è un evento fondatore e poi lo si celebra. Anche voi, prima nasce un bambino nelle famiglie e poi col battesimo si celebra. Il matrimonio, c'è il matrimonio e poi si celebra. Ma nella logica cristiana la liturgia ha una qualità performativa, causa l'evento. E per questo Dio ha voluto la celebrazione della Pasqua, la vigilia dell'uscita dall'Egitto. Gesù ha dato la celebrazione eucaristica, la vigilia della sua passione. Qui pridie quam pateretur, qui pridie. Ovvero, il mistero che sta per essere realizzato deve essere profeticamente annunciato, in modo che possa apparire a tutti azione di Dio, non azione degli uomini, non qualcosa che succede dovuto al caso o alla necessità. Noi uomini, vedete, siamo talmente perversi che noi abbiamo sempre bisogno di spiegare tutto col caso o la necessità, pur di non credere in Dio. D'altronde queste sono le ipotesi oggi della scienza. Voi tutti ricorderete quel libro straordinario che plasmò la generazione del 68, il libro di quel biologo Monod, Il caso, la necessità. È il libro che ha cambiato la nostra cultura. Tutte le cose avvengono o a caso o per necessità intrinseca alle cose. Per cui nella biologia, nella geografia spaziale, tutto è dovuto al caso, alla necessità. Ora, se c'è una cosa da cui ci aveva liberato il cristianesimo, era la necessità, il destino, l'ananche greca. Che terribile quando sento parlare di destino all'interno del cristianesimo. È veramente un'eresia questa, è una menzogna. L'uomo resta libero di fronte a se stesso, capace di scegliere tra il bene e il male, pur in una libertà ferita, non pesa nessun destino su di noi. E siccome c'era il rischio che i discepoli di fronte alla morte di Gesù dicessero è il suo destino, come dicono i nostri, avete presente ancora nella nostra gente, c'è un incidente, era il suo destino. Oppure dicessero, gli è andata male, a caso, l'han beccato. Gesù ha anticipato il giorno prima, dicendo, quello che io vi do come segno da celebrare è quel che avviene domani nella storia. Ma voi vedete che io vado verso quell'evento non per destino, ma per libertà, non a caso, ma per amore. E se c'è veramente una comprensione della Chiesa, a me fa effetto quando sento in certe zone della Chiesa e in certi movimenti dire la parola destino. Mi domando che qualità di fede cristiana abbiano costoro e perché nessuno li corregge. Perché in tutte le anafore eucaristiche, ricordatevi, tutte le anafore eucaristiche d'Oriente e d'Occidente, quando si arriva al momento dell'istituzione, la Chiesa ha sentito il dovere di dire, e voi lo dite, liberamente stese le braccia sulla croce, per amore di noi uomini, e liberamente, dove si dice sempre non caso, non destino necessità, ma nella libertà e per amore. Ed è in questo senso che allora le eucaristie che voi celebrate diventano profetiche. Il mistero celebrato causa in tutti coloro che partecipano il mistero la possibilità di rendere azione di Dio nella vita, nella storia, ciò che hanno celebrato. l'istituzione della Pasqua nella prima alleanza, l'istituzione della Pasqua cristiana, prima Corinti 5:7, precedono l'evento di salvezza, lo profetizzano e preparano la comprensione nella fede dell'evento stesso, togliendoci da quella terribile situazione di alienazione prodotta dal caso o dal destino. No, non c'è né caso né destino, c'è una volontà di Dio e la libertà ferita dal peccato, ma libertà dell'uomo. Nella vigilia della Pasqua in Egitto, come nella vigilia della Pasqua cristiana, è istituito un pasto simbolico e liturgico, non un pasto qualsiasi. L'evento unico che sta nella storia avvenuto è fa pax, dice la lettera agli ebrei 5 volte, una volta per sempre, è riattualizzato in modo che il popolo di Dio viva di quell'evento. E state attenti anche al linguaggio da trasmettere ai fedeli. L'evento che viene celebrato non è rinnovato, questa non è teologia sana. Ci sono due termini che sono esatti secondo la tradizione: o la presentificazione, scusate, so che è un neologismo mio, in italiano l'avete mai sentito, ma è l'unico termine esatto, presentificazione, rendo presente, hic et nunc, ciò che è avvenuto il giorno della croce e della resurrezione. Oppure il termine di riattualizzazione. Anche il termine che oggi dei liturgisti italiani molto in voga vi dicono, che è quella della ripresentazione, sa molto di teatro. La liturgia non è un teatro, non è ripresentato. La liturgia è qualcosa che rende presente attraverso il memoriale ciò che è avvenuto e fa pax, una volta per sempre. Quindi presentificazione, senza nessun re, e soprattutto, se volete, attualizzazione. Ciò che è avvenuto una volta avviene nella celebrazione del mistero. Ecco perché il mistero pasquale, con tutta la sua capacità di compimento dell'azione di Cristo, morte, resurrezione, parusia, diventa il fondamento, la forma di ogni azione sacramentale che ha l'Eucaristia, nell'Eucaristia la sintesi dossologica. Non a caso l'Eucaristia è chiamata dai padri sacramento dei sacramenti, perché dall'Eucaristia procede la Chiesa, dall'Eucaristia procedono gli altri sacramenti. È nella celebrazione dell'Eucaristia, mistero celebrato, che noi partecipiamo all'evento pasquale. Non siamo invitati al cenacolo, state attenti a queste storture devote. Non siamo invitati al cenacolo, noi non ripetiamo l'ultima cena. Questa è una spiritualità che si vuole eucaristica, ma è solo devota. In profondità è sviata e sviante. Noi siamo fatti partecipi dell'evento della salvezza che aveva la sua sintesi nella morte e resurrezione di Cristo. Potremmo anche noi proclamare in parallelo ciò che fa Israele, l'Aggadà pasquale. E non a caso, voi sentite nell'Aggadà pasquale, ma la potremmo attualizzare. Gli ebrei dicono, celebrando la Pasqua, in ogni generazione, ognuno di noi deve considerare se stesso come testimone e partecipe dell'uscita dall'Egitto. Ma questa è la teologia cristiana vera dei padri, quella del Concilio Vaticano II e anche del Concilio di Trento, per la carità. In ogni generazione ognuno di noi deve considerare se stesso come testimone e partecipe dell'evento avvenuto e fa pax, passione, morte, resurrezione, parusia del Signore, Perciò noi dobbiamo ringraziare, lodare, glorificare, celebrare, inneggiare, esaltare, magnificare, benedire colui che per noi suoi discepoli ha compiuto questa Pasqua. Ecco un Haggadah cristiano. Il mistero pasquale però a questo punto deve essere partecipato. E di nuovo noi l'esempio ci viene dato da Gesù. Non a caso il Vangelo ci testimonia nella pagina lucana che una vera eziologia della liturgia cristiana, che Gesù raduna i suoi, li va a cercare sulle strade del mondo, i due di Emmaus. Poi spiega loro le scritture, ricordate il verbo, aprì loro la mente alle scritture, il verbo dienoigei, che è un verbo che indica l'apertura di un organo malato. I Vangeli dicono come Gesù apriva gli orecchi ai sordi, la bocca ai muti, gli occhi ai ciechi, usa questo verbo, aprì le scritture ai due discepoli di Emmaus. Quindi prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Ecco la nascita della nostra liturgia, della messa. Il mistero pasquale è celebrato ma per essere partecipato, attraverso un'ermeneutica delle scritture, in cui spetta a voi presbiteri che la parola di Dio sia spezzata alla Chiesa, alla comunità. Spetta a voi far risuonare la parola efficace di Dio. Solo voi siete ministri autorizzati per una vera omelia. E subito dopo l'azione profetica sul pane e sul vino, perché ci sia tutta la dossologia e tutto il mistero celebrato. E quando voi spezzate il pane, voi fate la celebrazione del mistero pasquale. La vita di Gesù, questo è il mio corpo, significa innanzitutto nell'espressione, questa è la mia vita consegnata per voi, data per voi. Questo è la mia vita fino al sangue, consegnata per voi. E siccome nella Chiesa di Gesù si possono interpretare le scritture, ma mai senza il mistero pasquale, allora qualunque interpretazione delle scritture sta sempre come luce del mistero pasquale. Guai a chi predica senza mettere in risalto che tutto questo sta nella luce della Pasqua. Non significa nominare sempre la resurrezione, ma leggere la scrittura e predicarla con una fede nel Cristo vivente, risorto, non semplicemente un maestro che ci ha dato un esempio e un messaggio. Ecco, a questo punto vado verso la conclusione. Come presbiteri, qual è dunque il vostro compito di fronte al mistero rivelato e celebrato? Innanzitutto la partecipazione vostra al mistero. Il mistero richiede una frequentazione consapevole di ciò che si celebra. E qui ho scritto già tante volte sull'ars celebrandi del presbitero, su questa consapevolezza, su questa sobrietà a cui voi siete chiamati. Oggi più che mai, certamente la celebrazione della messa nel nuovo rito è più difficile di quella di prima. Chi ha la possibilità, vada a leggere un mio articolo uscito sulla rivista del Clero di questo mese, che parla dalla messa di Pio V all'attuale messa. Era più facile celebrare un tempo quella messa. Il prete era voltato verso il tabernacolo, non doveva tenere un faccia a faccia in cui richiede certamente che abbia una postura in cui si capisca che lui agisce in nome di Cristo e che i suoi segni sono la presenza di Cristo nell'assemblea. Girato verso il tabernacolo si permetteva tante cose, ve le dico io, perché ho detto da chierichetto, si diceva messa con lui da 5 anni fino a 20 tutte le mattine, e poi ero sempre vicino e sapevo. Era più facile. Oggi la vostra celebrazione è più faticosa, richiede una consapevolezza maggiore, richiede che siate sempre seri, richiede che abbiate una postura che entra nella celebrandi, è la serietà, ma senza la quale voi non riuscite a trasmettere il mistero. Ripeto, non l'arcano. Per noi cristiani il mistero non è l'arcano. Il mistero non è fatto da ripetizione di gesti per cui voi rendete una cosa misteriosa con 47 volte le croci come nel vecchio rito e adesso invece ve se ne chiede poche. Non è quello. Il mistero sta nella serietà e nella consapevolezza che ciò che voi dite, ciò che voi fate, vuole far assumere, partecipare l'assemblea a ciò che viene presentificato sull'altare. Ma ancora, voi dovete aver presente che questo mistero che è stato consegnato a voi, paradidomi, voi lo dovete donare all'assemblea, al popolo di Dio. E qui certamente c'è la consapevolezza che qualche volta manca all'assemblea, ma manca anche al prete, cioè quella consapevolezza di astarem coram Deum. Avete presente che ci viene già detto nel prefazio, dove la memoria degli angeli, dei cherubini e dei serafini ci vuol dire: attenzione, noi siamo davanti a Dio, insieme all'assemblea celeste. Ci viene detta nel canone: ti ringraziamo Signore di averci resi capaci di stare alla tua presenza, coram te. La preghiera eucaristica seconda lo echeggia: tibi Domine gratias agentes quia nos dignos abuisti a starem coram te e tibi ministrare. Voi amministrate davanti a Dio, ma questo a stare deve essere contemplativo, deve essere adorante, teso all'ascolto per ricevere la parola di Dio e per riconoscere il corpo di Cristo che è sull'altare, ma come dice Agostino, che è formato dall'assemblea. Questo sappiamo dirlo all'assemblea? Sappiamo dire: Sant'Agostino, voi che venite a celebrare l'Eucaristia, guardatevi sull'altare, perché sull'altare c'è il vostro corpo. Voi non siete altro che ciò che c'è sull'altare e vedete sull'altare? Insomma, si tratta davvero di un'arte, perché il mistero faccia sì che tutta l'assemblea diventi partecipi. Se è vero che Cristo il Figlio, humanitatis nostre participes, è diventato partecipe della nostra umanità, noi dobbiamo diventare partecipi della divinità. Efficiamini divine consortes nature, è l'espressione di Pietro, ma ripresa soprattutto nella presentazione dei doni, una preghiera che dite significativamente voi soli sacerdoti, ma che è importante: per uius acquet vine mysterium e eius efficiamur divinitatis consorte quia humanitatis nostre sfiere degnatus es partecips. Voi la dite ogni volta, lì voi dovete vedere il vostro rapporto con il mistero. Dio vi rende partecipe, ma voi siete a servizio di questa partecipazione. Deus vult nos esse partecipes, facit nos partecipes, si dice sovente nelle espressioni eucologiche dell'Eucaristia. Ma voi siete a servizio di questa partecipazione perché l'assemblea partecipi al mistero pasquale. E concludo ricordandovi un postcomunio meraviglioso, straordinario, che nel vecchio rito era sempre presente. Qualcuno di voi se lo ricorderà: nella commemorazione del battesimo di Gesù. Il battesimo non era una festa nel vecchio rito, c'era una commemorazione il 13 gennaio, nell'ottava dell'Epifania, e se c'era una domenica intermedia si poteva. Ebbene, c'era un postcomunio straordinario. Non vi nascondo che mi ha guidato da quando a 12 anni il parroco me lo fece trascrivere su un piccolo pezzo di pergamena che ho conservato nel portafoglio finché si è distrutto. Ma a quel punto la so a memoria in latino questa preghiera e la dico sempre, e molti che vengono a Bose la sentono anche nella preghiera, nella colletta dell'ora media. Celesti lumine quesimus domine, sempre tu bicque nos preveni, ut mysterium cuius nos partecipes esse voluisti, et puro cernamus intuito, et digni partecipamus effectu. Noi ti preghiamo, Signore, con la luce del tuo Spirito Santo, previenici sempre ed ovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con amore il mistero di cui tu ci hai reso partecipi, il mistero pasquale, costantemente coinvolti. È un postcomunio che si può dire sempre, in ogni tempo liturgico, durante il giorno, e chiedere che la nostra vita entri nel mistero pasquale, sempre, sempre. Non c'è preghiera più necessaria di questa e più cristiana di questa. Il mistero, in sostanza, pasquale, è quello che plasma le nostre vite. È l'unico mistero che ci fa muovere verso la santità. È il mistero per eccellenza, senza il quale non ci possiamo dire cristiani. E non dimenticatelo voi presbiteri, che nel Vangelo di Marco siete quelli cui Gesù ha consegnato il mistero, lo ha consegnato nelle vostre mani, perché siate oikonomoi, amministratori, servitori, e questo mistero coinvolga la Chiesa e si apra a tutta l'umanità.